do il ben ritrovato a questa nostra sessione del 13° Leadership Forum. Abbiamo ora una tavola rotonda dedicata all'innovazione ai social media a servizio del business del credito. Io mi presento, sono Alberico Imbriano, Market Analyst di MF Group, la società che organizza appunto il Leadership Forum. Sarò il moderatore di questa sessione. Con me ho il piacere di avere il dottor Luca Loforese, responsabile marketing e comunicazione di Afiesca, il dottor Marco Agosto, che è responsabile pianificazione e strategia commerciale di Banca IFIS, il dottor Giancarlo Cupane, business strategy consultant di Fintech, il dottor Paolo Monti, co-founder di EUS Comunica, e il dottor Flavio Meloni, chief executive officer di Simply Bits. Bene, io vi ringrazio innanzitutto per la partecipazione alla nostra tavola rotonda. Aprirei questa nostra sessione di lavori dedicata appunto all'innovazione al tema dei social media con il dottor Cupane. Allora, io personalmente ho avuto la fortuna di assistere già a un po' di suoi interventi per quanto riguarda appunto questo tema della comunicazione digitale durante alcune sessioni del nostro Protection Lab. Volevo chiedere appunto in apertura, quali sono oggi gli strumenti di marketing digitale a disposizione delle società e come funzionano?
Sì, grazie mille, grazie a tutti, anche voi che dopo pranzo siete qui ad ascoltare questi temi, quindi vi ringrazio personalmente. Allora, grazie per la domanda che è molto ampia, quindi cercherò di sintetizzarla. Quando si sintetizza un po' si banalizza, però al limite si può dire che si acquista in semplicità analitica, e quindi cercherò appunto di essere schematico, tanto per avere un terreno comune su cui ragionare. Mi scuso soprattutto con i colleghi perché magari sentiranno cose per loro scontate o comunque note, però vorrei appunto dare un po' un linguaggio comune a tutti quanti anche in sala. Allora, io amo dividere gli strumenti digitali su due assi sostanzialmente. Una che è web e social, perché spesso consideriamo semplicemente il social come un pezzo del web. In realtà, da un lato, come dice il filosofo Elio Le Storie Tese, c'è il www, quindi i siti web, per banalizzarla al massimo. I social sono un'altra cosa, e l'uso, ormai siamo arrivati all'85% di connessioni mobili, quindi ci si connette dal cellulare in particolar modo. L'uso del cellulare, delle app, di social, fa sì che ormai si acceda ai social senza più passare dal web. Nella maggior parte dei casi, io invito a ricordare e a pensare che la persona comune, quindi il privato, non il professionista, fa un uso per sé, privatamente nel suo tempo libero, di ciò che è internet, di ciò che è la connessione, praticamente quasi esclusivamente social. Tant'è che se voi aveste chiesto 10 anni fa come ti informi a una persona di quelle che hanno quell'età per cui i giornali stampati non si comprano purtroppo più, 10 anni fa magari vi avrebbe risposto sul sito di Repubblica, sul sito del Corriere. Oggi vi dice su Facebook, dove legge probabilmente articoli che provengono dal sito di Repubblica, del Corriere, eccetera, ma li legge su Facebook e li resta. Quindi invito davvero a pensare che l'approccio al web è una cosa e l'approccio al social, pur essendo sovrapponibile in molti aspetti, però è un'altra cosa e va pensata con una riflessione specifica. E questa è una divisione, diciamo così, in verticale. Però poi creo una matrice con una divisione in orizzontale e distingo il marketing, diciamo, organico da quello paid, da quello pagato. E quindi cosa ci mettiamo di qua nell'organico? Ci mettiamo tutto il marketing di contenuti, il content marketing, di cui poi parlerà molto meglio di me un collega che è molto specializzato in quello. Ci mettiamo nei social, perché comunque questa è la colonna dove abbiamo l'organico sia nel web che nei social. Nei social ci mettiamo i post cosiddetti organici, quindi tutte quelle attività che spesso consideriamo, ad esempio, Facebook marketing, dove ti dicono fai un buon piano editoriale dei post, pubblicane 2 al giorno per 5 giorni alla settimana, 1 il sabato e 1 la domenica, preoccupati della reach, eccetera, eccetera, dell'engagement. Tutta quella roba lì è organica, quindi quello che noi che facciamo questo lavoro diciamo al cliente spesso è gratuito, in realtà non è gratuito perché deve pagare il nostro lavoro, per cui, e anche dei tempi, un perché venga a maturazione, anche se devo fare i complimenti a PLTV perché l'articolo che ho scritto sul tema della cessione del quinto pubblicato ieri, mezz'ora dopo era al primo posto su Google per la frase cessioni del quinto, quindi io me ne sono fatto un grande orgoglio e i miei colleghi mi hanno detto no, è brava PLTV, tu non c'entri niente, ci sono rimasto malissimo. Però ve lo volevo dire. Dall'altra parte invece c'è tutto ciò che è paid e quindi web, tipicamente la search, la keyword advertising, quindi Google AdWords per chi sa cos'è, quegli annunci sponsorizzati che appaiono quando cerchiamo qualcosa su Google, Facebook Ads che è la versione di pagamento, di post a pagamento di Facebook, comunque la pubblicità display che passa sempre quasi tutta da Google AdWords, ma non necessariamente tutta da Google AdWords. Una via di mezzo è il native advertising, che adesso chiedo al collega di non offendersi perché uso un termine brutale, ma sostanzialmente è la versione 2.0 digitale del vecchio pubblicazionale, per chi ha una certa e se li ricorda. Ovvero un contenuto di valore, possibilmente, un contenuto di taglio giornalistico, che quindi sembra viene dall'esperienza del content marketing, che però è pagato per essere pubblicato. E quindi questa è un po' l'unica via di mezzo dove bisogna effettivamente, in realtà bisogna essere bravi a fare i contenuti anche nei mezzi a pagamento, perché comunque sia l'algoritmo di Google che quello di Facebook privilegiano annunci attinenti, annunci con un buon engagement, eccetera. Però in ogni caso sono due mondi più distanti, mentre nel nativo veramente questi due mondi si uniscono. Detto questo, fatta questa panoramica che ho tentato veramente di riassumere in pochi minuti, quindi richiedo perdono per l'estrema sintesi, volevo focalizzarmi un attimo appunto sul social. Allora, intanto vorrei anche far passare a chi non lo conosce ancora il semplice concetto di funnel di marketing, per cui se è vero che esiste un pubblico, gli italiani, di 60 milioni, e voglio arrivare ad avere 10 clienti partendo con i 60 milioni, procedo a imbuto, funnel, e quindi inizio a vedere chi vedrà potenzialmente il mio annuncio, chi poi ci cliccherà, chi poi atterrerà magari su una landing page, eccetera, eccetera. Allora, a livello di funnel si definisce un po' più in alto nel funnel chi è più distante dall'acquisto. Ora, possiamo dire, parlando soprattutto di credito, visto che poi oggi siamo qui a parlare del settore del credito, che probabilmente un cliente che proviene da una campagna Facebook AdWords, quindi keyword advertising, è in un punto più basso del funnel, è più vicino all'acquisto, perché, semplificando, è una persona che è andata su Google e ha cercato prestiti a Milano e quindi sta cercando un prestito. Mentre una persona che proviene da Facebook è paragonabile a qualcuno che leggeva anni fa una pubblicità su una rivista sfogliandola, è lì che scorre il suo wall di Facebook e vede una pubblicità, quindi è comunque interessato al credito, perché il credito, io dico sempre, non è una materia sexy, quindi la gente non ci clicca per vedere cos'è, se ci clicca è perché è interessato al credito e sta pensando seriamente di accedere a un finanziamento. Però sicuramente non è lui che sta facendo una ricerca attiva, quindi è un po' più in alto nel funnel. In che si traduce sostanzialmente in due cose? Potremmo pensare, allora ne converti meno. Banalmente, probabilmente sì, però intanto costa meno, genericamente, e poi consente, e anzi lo richiede obbligatoriamente, ma consente un'attività di nurturing, di coltivazione di quel lead. Quindi io ingaggio il cliente in una fase più alta del funnel, però essendo il social un ambiente di comunicazione sociale, se io faccio bene la comunicazione sociale, io mi ingaggio il cliente e me lo porto avanti un po' di tempo fino a che matura il suo momento di acquisto importante. C'è anche un terzo vantaggio da considerare, che è per i prodotti innovativi, prodotti che nessuno cercherebbe. Sentivo una conferenza settimana scorsa di un produttore che si è inventato una sneaker di lana, pesa 400 grammi, è fighissima, me la voglio comprare, la vende solo online.
Anche la suola?
No, la suola è una gomma speciale, super leggera, ma con un bel grip.
Okay.
Oh, l'ha detto lui, le produce lui, e chiedi all'oste se il vino è buono. Non so. Quindi, lui giustamente cosa dice? Se io faccio Google AdWords, chi è che cerca scarpe di lana? Non sanno che esistono, e quindi mi vedono in 5. Se invece entro a tentare di sponsorizzare la parola scarpe, entro in una competizione enorme, io che sono così in una nicchia. Se invece vado su Facebook, posso creare il bisogno latente, cioè posso iniziare a dire, ma sai che esistono le scarpe anche in lana, che fanno questo, quello e quell'altro? Ve lo risparmio. E quindi vi invito a considerare questi anche aspetti di Facebook. E adesso però vengo a quello che ritengo sia il consiglio fondamentale da dare per chi approccia il web, il social per ottenere dei risultati, per ottenere dei clienti. Un approccio tradizionale che vedo ancora oggi fare al social è: uso Facebook, uso Instagram, uso il social come fonte di traffico per il web. Quindi pubblicizzo un link alla mia landing che è sul web, sui social, e quindi porto via, mi propongo di portare via il cliente dal social per portarlo sulla mia landing, dove lo traccio, lo metto nel mio funnel, lo metto nel mio eccetera. Ora voi pensate di andare una sera a una festa gratuita, ben organizzata, dove la gente si sta divertendo, beve bene, mangia bene, un po' come facciamo noi qui a Leadership Forum piacevolmente. Quella festa lì è ad esempio Facebook. L'utente che va su Facebook perché ha voglia di divertirsi entra nella festa di quel momento di Facebook. Arriva uno alla festa che vede una persona bella, piacente, simpatica che vuole conquistare, che non conosce, va da questa persona e gli dice: ciao, usciamo dalla festa e andiamo a casa mia. Nessuno uscirà mai con lo sconosciuto che ti vuol portare via da un ambiente dove stai bene, dove ti stai divertendo, dove sei lì per scelta tua. Quindi tentare di prendere un cliente da Facebook per portarselo sul proprio landing è come invitare una persona che non ti conosce a uscire da una festa dove si sta divertendo. In realtà gli strumenti di relazione che il social, vista la parola social, consente, sono innumerevoli, restando nel social, restando nella festa. E quindi il consiglio forte che io do è continuare a coltivare il rapporto col cliente all'interno di quella che possiamo definire la sua comfort zone. Lui è nel social, restaci anche tu. Certo che stare nel social per un'azienda, per una banca, per un'assicurazione è complicato. E ricordo che qualcuno che provò a dire io ne sto fuori pagò duramente il prezzo, perché non sei mai fuori dai social, perché i social parlano di te, quindi devi entrarci e governare il fenomeno. Ho parlato anche troppo, chiedo
perfetto,
scusa.
Grazie. Grazie mille. Ah, io prendo la palla al balzo, visto che ha toccato come ultimo tema quello dei social, e chiederei al dottor Monti. Allora, EOS Comunica innanzitutto è una società che è specializzata nella comunicazione digitale. Noi abbiamo avuto modo di collaborare nell'ambito dell'organizzazione del Credit Job Day, che era il nostro evento dedicato al recruiting per il mondo del credito. Vorrei chiederle, visto quello che è stato detto dal dottor Cupane, quindi tutto sul discorso sui social, secondo voi quali sono i social che sono strategici oggi per i professionisti? Innanzitutto, è necessario essere presenti su tutti quanti i social o è meglio concentrarsi su determinati social, magari più Facebook, LinkedIn o Twitter, Instagram?
Certo. Allora, grazie per l'invito prima di tutto, partiamo da una premessa che appunto il ragionamento è il ragionamento rispetto ai professionisti e non alle aziende, perché la domanda, se fosse stata rivolta sulle aziende, ovviamente la risposta sarebbe stata diversa. Il ragionamento che faccio quindi è sui professionisti, sui singoli. Allora, oggi, come è stato anche anticipato, ci sono tantissime piattaforme, ormai i social network sono veramente, si arriva alla decina e forse la si supera anche. Essere presenti su tutti i social è abbastanza impensabile per un professionista, a mio avviso, soprattutto perché, un po' come si dice sempre, la troppa informazione porta un po' a disinformazione. E secondo, e forse il motivo più importante, è perché non basta esserci sui social, come giustamente si diceva. Non è che ogni giorno decido che cosa pubblicare sui social, magari cambio social da un giorno all'altro, eccetera, ma serve una strategia. Bisogna fare un ragionamento, bisogna capire che cosa voglio andare a dire sui social, a chi sto parlando soprattutto, e quindi a partire da queste premesse poi scegliere le piattaforme più corrette su cui poi affacciarsi. A mio avviso per i professionisti sono fondamentalmente due: una è Facebook e l'altra è LinkedIn. Facebook secondo me perché permette uno storytelling veramente orizzontale, trasversale. Su Facebook posso pubblicare foto, video, posso interagire molto facilmente con gli utenti, questo dal punto di vista organico, come si diceva. Se volessi fare un giorno anche una campagna addirittura pubblicitaria, le possibilità pubblicitarie di Facebook, che portano poi anche le conversioni, sono veramente tante. Bisogna essere in grado, ovviamente, non improvvisarsi anche in quello, però le possibilità sono davvero davvero tante. Dall'altra parte LinkedIn, perché ovviamente già la parola nella domanda c'è già la risposta, cioè la domanda era per i professionisti dove è utile posizionarsi, e LinkedIn è il social network per eccellenza dedicato ai professionisti. Mi collego un po' a quello che si diceva prima e sono assolutamente d'accordo sul fatto che bisogna un po' cercare di rimanere all'interno del social network. A mio avviso, per i professionisti la cosa più importante da capire è quali messaggi far passare, che cosa raccontare, perché appunto non sono aziende, sono prima di tutto persone, e quindi è abbastanza difficile parlare solo del proprio business sui propri social network, perché comunque in questo caso sono social network personali, non sono social network aziendali. Quindi lo storytelling, i messaggi che voglio far passare, che voglio comunicare attraverso i social, sono veramente la chiave da cui partire per una vera e propria strategia di social media marketing.
Perfetto, grazie mille. Bene, io passerei allora la parola al dottor Flavio Meloni. Avendo visto un po' sul sito di Simply Biz, ne avevamo anche parlato, visto che voi realizzate appunto un osservatorio su quella che è la, diciamo, sulle società specializzate nell'intermediazione del credito e sul loro posizionamento sui social media. Volevo chiederle se riesce a condividere con noi un po' dei risultati di questo vostro osservatorio, per capire un po' come si piazzano al momento le società, se ci sono magari dei canali che sono presidiati meglio, dei social che sono presidiati meglio rispetto ad altri.
Assolutamente sì. Allora, sì, noi monitoriamo il mercato del credito dall'anno scorso, quindi dal 2018, meglio, dal gennaio 2018 abbiamo monitorato il 2017 e dal gennaio 2019 monitoriamo il 2018, quindi abbiamo 2 anni di storicità di monitoraggio dei posizionamenti social delle varie società della mediazione del credito, quindi mediatori creditizi e agenti in attività finanziaria. Io già in questo faccio una distinzione netta, perché il mondo della mediazione creditizia ci crede di più e investe di più in questa attività sui social. Il mondo delle agenzie in attività finanziaria anche strutturate fanno un po' più fatica a entrarvi. Quindi già questo divide un po' in due il mondo. Nella mediazione creditizia va da sé che le società più grandi, quelle più strutturate, hanno investito di più nel mondo social e quindi sono meglio posizionate. Però in questo bisogna anche dire, non tutti i social sono uguali, quindi molte hanno investito sul social Facebook perché ritengono di prendere nuovi clienti, altri hanno investito su LinkedIn perché ritengono di andare a fare recruiting su quel canale. Su tutti gli altri canali sono pressoché inesistenti. L'Instagram di turno, che oggi è uno dei social più promettenti sotto questo punto di vista per la comunicazione, è praticamente quasi ignorato da tutto il mondo della mediazione creditizia, e qui invece riunisco mediazione e agenti. In tutti e due i casi sono praticamente inesistenti. Molto spesso che succede però? Che questa esistenza non è coerente, quindi non è solo esserci, ma anche esserci bene. Molto spesso che cosa succede? Che alcuni sono molto presenti, anche con una comunicazione abbastanza continua, assidua, eccetera, però fatta in maniera spontanea, artigianale, non coerente. Quindi il messaggio che arriva da quel tipo di comunicazione alle volte è un po' discordante rispetto all'obiettivo che si vuole, se c'è un obiettivo. E questa è la domanda forse da porsi. Quando si comunica sui social c'è sempre un obiettivo dietro? Per noi non sempre. Esatto, dicono tutti che devo essere su LinkedIn, mi metto su LinkedIn, comincio a scrivere un po' di roba, ci sono, non funziona così, meglio essere, non
poi
essere.
Mi metto di scrivere, quindi l'ultimo scritto è di
due anni prima, no? Ah, però c'ero, meglio niente, hai fatto un errore all'inizio, meglio sparire piuttosto che rimanere in quella situazione. È un po' come l'esempio della festa, tu continui a stare nella festa, sono andati via tutti e tu sei rimasto lì. No, più o meno il concetto è quello. Quindi diciamo che non è una situazione molto interessante per il mondo social vedere cosa succede nell'attività dell'intermediazione creditizia, perché sono veramente minimali rispetto a tante altre categorie merceologiche. Il credito utilizza pochissimo quei canali, ripeto, due, forse tre società hanno investito in maniera sostanziosa, e cosa diversa se parliamo poi a livello bancario, finanziario, quindi le finanziarie vigilate e quant'altro. Lì invece gli investimenti sono tutt'altri, la presenza è tutt'altra, errori se ne fanno anche lì, l'abbiamo detto un secondo fa, no? Qualcuno che dice no, io dall'anno prossimo non ci sono più, no, vabbè, lasciamo perdere, però di fatto questa è la situazione.
Perfetto.
Va bene, allora aggiungo altre cose.
Va bene, visto che mi diceva comunque abbiamo... gli operatori, comunque questa è la situazione del mondo dell'intermediazione creditizia, dove agenti e mediatori sono presidiano poco e magari male questi canali social. Io sentirei al riguardo però l'opinione di Banca IFIS, chiederei appunto al dottor Agosto. Banca IFIS innanzitutto è una realtà che è specializzata in quello che è il target di clientela corporate, quindi il vostro target sono le aziende. Dato appunto questo particolare target di clientela, qual è la vostra, diciamo, catena del valore nell'ambito dei canali digitali per l'acquisizione di nuovi clienti?
Sì, grazie dell'invito. Magari prima una premessa su chi è Banca IFIS, perché Banca IFIS oggi è conosciuta per due particolari mondi, no? Quello dell'NPL e quello della parte corporate. L'argomento di oggi ovviamente si focalizza sulla parte corporate, perché l'NPL non avrebbe, diciamo, no, giustamente necessità, difensiva. Esatto, difensiva. Quindi riprendo un attimo le parole del dottor Cupane, quando diciamo, segmentato, clusterizzato quelli che sono web, social e poi organico, no? E faccio un po' un percorso, perché noi siamo entrati su questo ambito, cioè l'origination social, digitale, molti anni fa. Probabilmente siamo stati tra i primi a livello finanziario che hanno provato a questo nuovo tipo di lead origination, di trovare altre metodologie per creare nuova base clienti. Dico questo perché come diceva sempre il dottor Cupane, il credito non è sexy e abbiamo capito piano piano che è difficile andare su social o anche sui siti o anche banalmente a fare della DV normale dicendo vuoi del factoring, qualcosa che tipicamente nessuno sa che cos'è il factoring. Quindi abbiamo capito piano piano, questo learning by doing, che non era giusto andare a vendere un prodotto, probabilmente, ma parlare del bisogno che c'era dietro il prodotto. E qui parlo un po' di strategia. Quindi nella nostra strategia, che abbiamo maturato piano piano nel corso degli ultimi anni, abbiamo capito che sia web sia che sia social, è difficile parlare di servizio finanziario, ma è meglio prendere la parte di bisogno. Questo fa sì che la nostra attività di content marketing e questa attività di pianificazione del content, di condivisione di quello che facciamo, sia molto legata e molto consolidata tra le diverse parti della nostra azienda. Social è prettamente comunicazione, quindi i nostri colleghi di comunicazione sono fortissimi a gestire contenuto, ripetitività, argomenti, cadenze, sono bravissimi in questo, sanno pianificare benissimo le uscite. E d'altro canto si legano a noi per la parte di definizione dei contenuti, quindi la parte programmatica. Di cosa parliamo quest'anno? Quest'anno per esempio abbiamo deciso di lanciare dei temi diversi dal solito, che erano le filiere, questo è il leasing green, abbiamo cominciato a lanciare dei temi diversi. Questo per dire che il nostro percorso di presenza sui social, grazie all'esperienza fatta, ci ha portato a essere probabilmente abbastanza attenti a quelli che sono diversi aspetti che non siano di prodotto ma siano di coinvolgimento, per restare il più possibile nei social e dal web. Oltre a questo, secondo punto, tendiamo molto spesso a non portare a casa della festa ma a portare in un'altra festa, quindi diciamo che quello che facciamo tipicamente è non viene subito sul mio sito, ma siccome non parliamo di prodotto parliamo di interesse, tipo la gestione della liquidità, anche tutorial, qualche volta molto laterali, portiamo su altri aggregatori dove ci sono altri contenuti, e lì dopo un po' il nurturing diventa molto interessante. L'ultimo punto che secondo me è fondamentale nel nostro business di corporate è capire con chi stiamo parlando. il nostro target è l'azienda, ma purtroppo gli interlocutori sono molto diversi. Possiamo parlare con l'amministrativo, possiamo parlare col CFO, con l'amministratore delegato, e ognuno ha dei bisogni diversi rispetto a quelle che sono le complessità dell'azienda, del pezzo di azienda che viene. Quindi questo ci porta anche a differenziare molti contenuti e aver sviluppato tutta la parte dopo. La parte dopo è la coltivazione di questo funnel, che nel momento in cui entra o diventa un lead, quindi ci dà una manifestazione di interesse, abbiamo capito che non può essere trattato normalmente come fosse un lead da mandare al commerciale. Per esempio, primi esperimenti, arriva uno, fa un form, sono interessato al factoring perché lo diamo al commerciale di zona. Abbiamo capito che questa cosa non è assolutamente corretta, perché diciamo raffredda moltissimo il momentum, e quindi abbiamo istituito sempre Learning by Doing, un pool di esperti centrali interni che non chiamo contact center, ma chiamo, se ne viene chiamato filo diretto, che fa il nurturing di questo lead. Per farvi un esempio, la media di conversione di un lead a cliente sono più di 350 giorni, ok? Migliaia di lead, e questo il fatto che sistemi di CRM fatti ad hoc per gestire questo processo, persone dedicate, attenzione alla conversione, addirittura interazioni con il commerciale, perché diventano queste persone responsabili del lead, ha fatto sì che ad oggi noi abbiamo più del 20% di contribuzione dei clienti avviati annuali su questo tipo di ambito. Quindi siamo molto soddisfatti su questo ambito. Tre cose abbiamo imparato. La prima, massima coesione tra marketing, comunicazione, tra tutti quanti, se no questo processo è talmente, diciamo, parcializzato che non funziona, si blocca subito. Enorme programmazione, tutto ciò che viene detto viene condiviso ogni anno, ogni rivisto, ogni semestre, ci sono, tutti quanti vedono i risultati del nostro position, quindi tutta una consapevolezza enorme di questa cosa, ovviamente. E il terzo è che non c'è mai la perfezione, è tutto migliorabile, quindi cambiamo sempre qualcosa ogni volta, tentiamo sempre qualcosa di diverso, qualche volta va male, ma per fortuna molte volte va bene.
Certo. Semplicemente, quali sono i canali? Quali sono semplicemente i canali che state presidiando, insomma, perché social nel vostro caso è un prodotto particolare, quindi insomma.
No, un po' tutti in verità, non è, siamo molto concentrati su Facebook, proprio perché facciamo laterali, molto su LinkedIn ovviamente, perché tendiamo a non vendere un servizio, un prodotto, ma qualcosa di diverso, e quindi tendiamo a fare un po' base intorno a un bisogno, quindi siamo anche su Instagram, li copriamo molto i social. Ci sono alcuni che danno più soddisfazione, siamo ovviamente su Google, siamo ovviamente dappertutto, però come si diceva prima, una volta che trovi su Google, io so già che cerchi factoring, è difficile che tu mi cerchi, ho bisogno di liquidità per la mia azienda e quindi vorrei cedere, è difficile. Quindi so già che sei lì. Per portarti lì, però tutta l'altra parte è fondamentale, e abbiamo capito che insomma da noi è diventata una parte, diciamo, integrante del nostro modo di lavorare.
Bene, grazie mille dottor Agosto. Chiuderei questo primo giro di tavola rotonda chiedendo al dottor Luforese di Afiesca. Innanzitutto, Afiesca è una compagnia che opera principalmente attraverso gli intermediari che collocano i vostri prodotti. Quanto è importante per voi l'aspetto, appunto, della comunicazione digitale, l'essere visibili sui social per avere poi un ritorno con i vostri intermediari?
Allora, innanzitutto grazie Alberico e buongiorno a tutti per essere qui. Spendo anch'io due parole per presentare chi è Afiesca. Afiesca è una compagnia di assicurazione sulla vita, facciamo polizze vita puro rischio, e siamo in Italia bene o male da poco, perché è da 7 anni che è iniziata l'attività, mentre in Francia la casa madre è decisamente più radicata nel mercato. Allora, Afiesca fondamentalmente colloca i propri prodotti di vita puro rischio tramite 4 canali: quello bancario, la mediazione del credito, la cessione del quinto e quello che noi chiamiamo tradizionale, ovvero agenti e broker, agenti plurimandatari e broker. A questo punto la risposta alla domanda sarebbe sì, logico che noi puntiamo molto sulla comunicazione B2B, perché ovviamente tutta la nostra rete di vendita è tutta intermediata, noi non vendiamo direttamente, non abbiamo un'agenzia di direzione, almeno per il momento, e quindi non veniamo direttamente al pubblico. La risposta è nì, nel senso il B2B è sicuramente molto importante, però siamo presenti su molti canali anche del B2C. Ad esempio nel B2C utilizziamo Facebook ovviamente, e anche Google per quanto riguarda la lead generation, quindi a livello di annunci per una piattaforma online che abbiamo lanciato da poco di preventivazione della nostra polizza del mutuo. Poi abbiamo i nostri canali che io chiamo ibridi, che ovviamente sono il sito internet e YouTube, dove mettiamo comunicazioni di entrambi i generi, quindi sia rivolti al cliente B2C che rivolti agli intermediari, quindi riguardanti i prodotti, riguardanti i nostri eventi, quello che la compagnia fa durante l'anno, appunto YouTube e il sito internet. Infine i canali B2B. Canali B2B, come diceva il collega prima, LinkedIn la fa da padrona ovviamente. Su LinkedIn mettiamo più che altro le nostre notizie, diciamo istituzionali, le nostre news istituzionali. Infatti domani, spero di riuscire a farlo entro domani, ma se no venerdì sicuramente ci sarà il post riguardante il Leadership Forum, il premio che abbiamo vinto come miglior società della cessione del quinto, le tavole rotonde eccetera. E poi una cosa un po' particolare, vabbè, ovviamente le mail, però quello bene o male lo utilizziamo tutte, e poi utilizziamo WhatsApp per i nostri intermediari in chiave B2B, nel senso che tutte, soprattutto riguardanti gli eventi più che l'informazione proprio di prodotto, però riguardante gli eventi diamo informazioni proprio direttamente su WhatsApp. Questo è un bello strumento perché mi permette di targetizzare molto la nostra audience. Ovviamente banalmente a giugno abbiamo fatto i roadshow, ovviamente erano divisi per intermediari di Napoli, Roma, Milano, così. Io il giorno prima mandavo un reminder, ricordatevi che domani all'hotel tal dei tali, e lì ovviamente targetizzavo, mandavo quando dovevo andare a Napoli al gruppo di Napoli, a Roma, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che è una comunicazione molto diretta e molto efficace rispetto alla nostra rete, ecco.
Rimanendo appunto in tema di comunicazione, al di là di quello che è poi l'utilizzo dei social per le comunicazioni con i vostri intermediari, abbiamo visto anche pubblicando su PLTV che voi avete intrapreso anche determinate campagne sui social che sono state dedicate a colmare il tema del protection gap. Ti chiederei se puoi condividere con noi un po' come avete deciso di impostare questo tipo di campagna. Qual è il messaggio, che lo scopo che volevate raggiungere?
Sì, allora, innanzitutto la nostra idea di B2C è comunque quella, per lo più a parte Google, come ho detto prima, lead generation pura, è proprio quella di far cultura assicurativa verso i clienti finali, perché come hai appena detto te, una delle nostre mission aziendali è quella di colmare o comunque diminuire il protection gap che ne abbiamo varie volte parlato durante gli eventi di PLTV. Ovviamente il livello di sottoassicurazione del popolo italiano rispetto a degli analoghi, ad esempio francesi, tedeschi, quindi delle popolazioni che hanno stili di vita simili al nostro. E come lo facciamo? Lo facciamo attraverso due tipologie di campagne. La prima è stata quella che abbiamo lanciato quest'anno dal titolo davvero importante, in cui abbiamo chiesto direttamente agli italiani tramite dei Vox Populi delle domande inerenti alle nostre coperture assicurative o alle nostre polizze. Ad esempio, cos'era l'assicurazione del mutuo, cos'era l'assicurazione sulla vita, l'invalidità, l'inabilità, eccetera, eccetera. Se non l'avete visto vi consiglio di andare a vedere, perché alcune risposte sono veramente delle perle assolute. E poi ovviamente davamo la definizione giusta, quindi la risposta corretta a quel punto di vista lì. Questo è...
Se posso, qual è stata la definizione più assurda che vi è andato? Se ti viene in mente...
Oddio, la definizione più assurda... Ad esempio, mi ricordo... sicuramente una persona, quando gli abbiamo chiesto sa cos'è la polizza del mutuo, lei fa sì ma tanto mi paga il mutuo tutto il mio ex marito, quindi non mi interessa. Delle risposte più così, ecco. Tanti, no non è tanto assurda, però sono cose particolari, ecco. Oppure tanti che dicevano ma l'assicurazione sulla vita no tanto io sono immortale, o piuttosto io ne ho talmente tanti, robe del genere, comunque molto simpatiche. E questa qui è la prima parte, quindi è più dal punto di vista educational. L'altra campagna che avevamo fatto invece un po' di tempo fa l'avevamo chiamata Non succede, ma se succede, ed era una campagna puramente su Facebook, nativa Facebook, quindi rimaneva su Facebook, non cambiavamo il sito della festa, e era un elenco, era un diciamo, era una sequenza di post, ogni settimana ne pubblicavamo uno, di incidenti assurdi. Quindi cose che, voglio dire, ogni persona dice: ah, ma no, la mia morte, non mi, figurati, morirò quando sarò vecchio. Invece purtroppo non è così, sono cose molto più vicine a noi, cose assurde ovviamente, ad esempio gente che passava all'altro mondo perché gli veniva addosso un tagliaerba volante, robe molto particolari, però quindi sempre erano contenuti, diciamo, sicuramente accattivanti, anche un po' provocatori, per far capire appunto l'importanza delle nostre polizze, perché è vero che nessuno... Ecco, una cosa carina che mi veniva da dire è che quando cercavo di documentarmi appunto per tutte queste cose, delle volte mi venivano fuori delle citazioni, e ce n'è una che mi era rimasta particolarmente impressa, che avevo studiato alle superiori, ovviamente mi ero dimenticato, perché chi si ricorda cosa si studia alle superiori, ed è un verso di una poesia di Lorenzo il Magnifico, il tributo a, oddio, me l'ero anche, Trionfo di Bacco e Arianna, che dice: chi vuole essere lieto sia, del domani non c'è certezza. Che oggettivamente è vero, perché nessuno, anche con le nostre polizze, nessuno ha la sfera di cristallo, non può sapere tra 10 minuti, tra un'ora, domani cosa gli accadrà. Non ha la certezza, però ha la certezza di provvedere ai suoi cari con le nostre polizze, nel caso dovesse succedere qualcosa, di riuscire a provvedere alla propria famiglia.
Perfetto. Ecco. Ti ringrazio per aver condiviso con noi anche le risposte incredibili che avete ricevuto. Ecco, toccando appunto il tema della gestione e della realizzazione dei contenuti, io chiederei al dottor Monti, appunto sotto il profilo del content management, quali sono appunto le regole per costruire i contenuti di un messaggio che poi si vuole diffondere appunto utilizzando i canali social, e quanto è importante in quest'ambito avere un piano editoriale appunto ben definito e strutturato?
Certo, allora, a questo punto sì, bisogna fare una piccola differenziazione tra i professionisti, che erano il target di cui parlavo prima, che hanno un piano editoriale molto specifico, e l'azienda invece, che è forse l'argomento di cui stiamo parlando. Io ho fatto anche un po' così, sono andato a vedere un po' su Facebook, su LinkedIn, quello che alcune aziende del settore fanno e cosa secondo me è diciamo migliorabile. Allora io, e mi collego un po' a quello che si diceva prima, penso che in un mercato del genere, o comunque nel più ampio settore, io lavoro molto con il settore finanziario, un tema che bisogna portare avanti e che non bisogna mai dare per scontato è quello dell'educazione finanziaria. Nel senso che, come si diceva prima, spesso e volentieri magari l'utente non ha idea che c'è qualcuno che gli possa risolvere un problema o un fatto che è successo, che magari dovrà succedere nel caso delle assicurazioni, e il fare educazione finanziaria sia da parte delle aziende ma anche dei professionisti, degli stessi professionisti, è un modo, a mio avviso, anche per creare un certo livello di fiducia, ed è forse creare la fiducia e anche si può dire un po' di empatia, che è una parola che adesso va molto di moda, con l'utente finale, è il modo migliore per conquistarlo. Cioè io ti parlo di qualcosa nel modo più trasparente possibile, e anzi ti insegno a gestirlo nel migliore dei modi, quindi non ci saranno mai spiacevoli conseguenze perché magari l'utente non ha capito, ha capito male, eccetera. Quindi tutta questa, diciamo, questo filone dell'educazione finanziaria deve essere incanalato in quello che appunto dicevi prima, un calendario editoriale. Banalmente, cos'è un calendario editoriale? Non è più né più né meno che un grande file, insomma, in cui si cerca un po' di andare a strutturare i propri contenuti che si vogliono veicolare sui social network, con un po' di preavviso. Noi lavoriamo per esempio con calendari editoriali che possono essere quindicinali, ma c'è addirittura chi fa un calendario editoriale mensile. Il calendario editoriale non è un documento che non è passibile di modifiche, ovviamente, e anzi magari spesso e volentieri anche fatti di cronaca entrano in un calendario editoriale che ovviamente non sono prevedibili, quindi si inseriscono man mano. Però avere una visione d'insieme di quali sono i messaggi che si vogliono far passare, su quali piattaforme, perché poi non è detto che lo stesso messaggio, e anzi spesso e volentieri non è così, lo stesso messaggio vada su una piattaforma sola, magari può andare su due piattaforme, ogni piattaforma ha un linguaggio diverso, A noi per esempio capita, come insomma chiunque fa questo lavoro, di dover tradurre lo stesso messaggio in quattro modi diversi, perché sono quattro piattaforme diverse che hanno quattro target diversi e così via. Questo permette anche all'azienda di avere una visione di insieme, no? Per quanto riguarda invece i professionisti, a mio avviso è un discorso un pochino diverso. Manterrei sempre quel diciamo canale di contenuto, che è quello dell'educazione finanziaria, perché anche il professionista deve fare educazione finanziaria, a mio avviso, rispetto alla propria clientela o allo prospect. Dall'altra parte però il professionista, torno a dire una cosa che ho detto prima, è una persona. Non può parlare o prescindere dal fatto che abbia delle passioni, degli hobby, insomma qualcosa che gli piace fare, e anzi sviluppare attraverso i propri canali social personali le proprie passioni, quello che gli piace fare, gli permette anche di entrare in contatto con alcune persone su alcuni temi che sono magari lontani dal proprio business, ma che gli permettono poi magari di avvicinarli facendoli conoscere quello che è il proprio business, eccetera. Quindi, concludendo, il calendario editoriale è quello strumento, a mio avviso, fondamentale che cerca di dare una prospettiva di medio-lungo termine su quelli che sono i contenuti da veicolare sui social network. È anche un po' uno strumento previsionale, ecco, mettiamolo in questo senso.
Grazie mille. Bene, allora io a questo punto chiederei al dottor Agosto, visto che prima toccava comunque il tema relativo all'acquisizione dei nuovi clienti, volevo chiedere quali saranno appunto i prossimi obiettivi della vostra banca in tema di acquisizione di nuovi clienti nell'ambito del marketing digitale.
Beh, ovviamente l'obiettivo è quello di fare sempre di più e fare sempre meglio. Siamo arrivati a una percentuale, secondo noi, abbastanza buona rispetto alla contribuzione media. L'obiettivo che ci siamo posti è raddoppiare questa contribuzione, ma non, diciamo, sostituirla, quindi andare on top a quello che attualmente facciamo anche con gli altri canali. Questa è una grossa sfida perché abbiamo capito che purtroppo c'è poca elasticità nella curva rispetto a quanto investe, no? Ormai rispetto a quello che poi ha in feedback, in termini specialmente lato Google, lato. Quindi stiamo cercando di trovare nuovi metodi diversi per riuscire a raggiungere questo obiettivo. Abbiamo iniziato dei percorsi ancora più laterali rispetto alla parte di educazione finanziaria o il bisogno, che sono per esempio fattore I, che sono dei punti di vista diversi su quelle che sono la realtà aziendale. Abbiamo un ufficio studio interno molto valido che dà delle viste diverse, che fa dire pubblica e diffonde contenuti che sono, diciamo, sempre sulle imprese, sempre sull'analisi di bilancio, sempre legate al credito, sempre legate alla crescita, sempre legate a, però non sono legate alla banca. Questo ci permette di fare ancora più acquisition. Cosa stiamo facendo adesso? Veramente stiamo lavorando sempre sul funnel, ma stiamo soprattutto inserendo all'interno di questo bidone di lead anche altri tipi di bocchettoni, che sono bocchettoni più legati a attività di outbound marketing diretto, che poi però rientrano nel funnel e rientrano nel funnel dello stesso lead social. Quindi stiamo solamente cercando di trovare metodi per riuscire a portare più consapevolezza su questo tipo di percorso attraverso strumenti di big data analytics, e quindi cercando sulle aziende quelle che sono più vicine al nostro tipo di azienda e capire come contattarle e poi portarle su questo tipo di contenuto. Questa è la nostra sfida futura.
Grazie mille. Bene, allora io farei una domanda facile ora al dottor Meloni. Secondo lei, sentita la domanda, secondo lei qual è il social del futuro? Se vi sembra una domanda facile.
Infatti mi sono portato la sfera, se lo prendo, accendiamo il fumo. Allora, intanto due cose rispetto a quanto ci siamo detti. Secondo me, a prescindere dal social del futuro, secondo me preme ancora due cose fondamentali, che sono il metterci ancora la faccia nelle cose, quindi anche nei professionisti, quelli che dicevamo prima, l'esserci realmente, non solo con un buon testo scritto bene tecnicamente, e quello premia molto, e dall'altra parte un impegno concreto a far sì che quello che poi su questi social si dice, si fa, eccetera, si riscontri nella realtà, perché poi sono due cose assolutamente, secondo me, coerenti. Detto questo, i social del futuro, beh, Instagram, l'abbiamo detto prima, è praticamente presidiato quasi zero dal mercato, quindi sicuramente quella per il nostro mercato è una nuova frontiera, anche se il resto del mondo già c'è dentro da parecchio. Voi, insomma, come strutture un po' più alte, più evolute rispetto al mercato del credito, li state presidiando, come ci avete raccontato. Quindi sicuramente per il credito quello è un canale che dovrà essere presidiato di più, capito meglio, sfruttato meglio. Per chi è entrato in canali paralleli tipo Telegram piuttosto che WhatsApp, come abbiamo detto prima, quelli sono dei canali totalmente alternativi al classico Facebook e agli altri, ma che oggi sono in crescita. Per il nostro mercato WhatsApp ancora è molto 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 preponderante, ma Telegram ad esempio sta crescendo, e Telegram ha delle potenzialità rispetto a WhatsApp 1000 volte superiori, e che potrebbe prendere un contatto molto più diretto rispetto al nostro interlocutore.
Grazie mille. Allora, non so se la domanda vi sembrava facile quando l'ho posta.
Era facile per lui.
Ah, perfetto, va bene. Bene, lascerei a questo punto la chiusura di questa tavola rotonda al dottor Cupane, per aiutarmi un po' a tirare le fila di tutto quello che ci siamo detti finora, sia in tema di acquisizione di nuovi clienti, per quanto riguarda la gestione dei contenuti, la realizzazione delle campagne social.
Molto volentieri, grazie. Beh, allora, intanto vado molto rapido. Se tutte le banche e tutte le assicurazioni lavorassero in social con l'approccio dei nostri due correlatori di oggi, sicuramente il mercato ne beneficerebbe, perché complimenti, approcci perfetti, nulla da dire. L'agenzia ha dato ottimi riferimenti sia per quello che noi chiamiamo il collaboratore o l'agente, insomma il professionista, sia per le aziende, e l'osservatorio osserva attentamente e trae conclusioni importanti, e poi ti chiederò quali criteri e quali dati vi mettete via, così per interesse personale mio. Complimenti per questa attività. Non so se
sì, in due parole te le do. Beh, noi monitoriamo sicuramente la presenza, quindi la quantità di comunicazione che viene fatta sui social, sia la coerenza della comunicazione che viene fatta, quindi è ponderata, quindi non è solo numerica. In quel caso viene considerato la periodicità della comunicazione, quindi se è una comunicazione come dire, coordinata e quindi cadenzata nel tempo, oppure se è assolutamente casuale. Detto questo, poi usiamo anche degli altri fattori di premialità, quale la sperimentazione piuttosto che la creatività,
di
qualità rispetto alla comunicazione che facciamo.
Grazie Fabio. Allora, molto rapidamente, intanto non posso chiudere questa tavola rotonda senza pronunciare la parola chatbot, perché lo faccio due volte all'anno a tutti gli eventi. Mancava, quindi i black social media, cioè le piattaforme di instant messaging, Telegram, WhatsApp, eccetera, di cui si parlava, che sono di fatto i social media, perché io posso passare in sala d'attesa dal dentista, posso andare sul mio wall di Facebook o posso andare sul mio WhatsApp e le foto dei gattini, i video più o meno spiritosi, le frasi politiche molto profonde, le trovo indifferentemente di qua o di là. Quindi di fatto li posso usare come social network. E lì il modo di andarci è il chatbot, così l'ho detto. Chiudo cercando di essere molto concreto con due dati. Non vi ho proiettato niente per non tediarvi e per non fare il fenomeno che voleva fare la relatore, proiettare le slide, però due numeri da portarvi in testa ve li voglio lasciare. Sapete qual è la parola singola più ricercata su Google? Facebook. E questo la dice lunga sul fatto che comunque Facebook regni ancora incontrastato. Una nostra esperienza per le fasce d'età è, vabbè, TikTok per i giovanissimi, Instagram 25-30 anni. In alcune nostre attività abbiamo provato a usarlo per fare lead generation nell'area di creditizia, devo dire con scarso risultato, perché in questo momento Instagram ancora non favorisce, diciamo, il collegamento all'azienda, se non aziende di fashion, eccetera, eccetera. Facebook è il social network dei vecchi. Abbiamo fatto tonnellate di lead di pensionati. Infatti io inizio a usarlo tra un po', per quella finalità. Però adesso vi do l'altro dato. Sapete qual è il social network? Sapete qual è il social network su cui la gente passa più tempo? YouTube. Perché YouTube è un social, perché su YouTube si apre un profilo, si fanno i commenti, si crea il proprio canale, senza anche bisogno di produrre materiale, basta collettare i materiali di altri. E quindi vi invito a considerare anche YouTube nelle pianificazioni. Due piccoli consigli per gli agenti, i professionisti e per le aziende. Per gli agenti io consiglio di sfruttare il proprio indirizzo fisico, il proprio essere impresa locale, perché sia Facebook Ads che Google AdWords aiutano le imprese locali, l'hanno capito molto bene ad esempio i ristoranti o i negozi, cioè quello che era il Google My Business, ma anche Facebook vi mandano a casa una cartolina per verificare che voi siate davvero a quell'indirizzo e poi vi danno una grande visibilità e alla fine pagate molto meno il click, che poi è l'obiettivo principale. Quindi questo è il mio consiglio per i collaboratori agenti. Per le aziende mandanti invece, quello che accennavo prima, non possiamo pensare di restare fuori dai social, perché come minimo i nostri agenti ci sono dentro e fanno un'attività tra l'altro illecita, contraria alle policy di Facebook ad esempio, cioè sul proprio profilo personale, tra un gattino e una frase politica, pubblicizzano il loro lavoro con il logo dell'azienda eccetera. Sì, tutto un gattino sul logo, può essere, allora probabilmente la cosa migliore è, l'ho imparato da una bravissima professionista di una compagnia assicurativa. Loro cosa fanno? Invitano i loro agenti ad aprire delle pagine professionali, quindi tengono il profilo personale dove mettono il gattino, tolgono il logo dal gattino e lo mettono sulla pagina aziendale, che però non deve diventare un freddo rimando dei post della pagina della compagnia o della banca, ma anzi è più bello ancora se la pagina della banca rimanda i post personali dei collaboratori. È chiaro che i collaboratori devono essere formati a questo, va presidiato comunque quello che esce, perché in ogni caso sono testi e contenuti legati al logo e al nome dell'azienda, ma quello va presidiato comunque, quindi è più facile farlo se so dove andarlo a cercare che non su pagine che magari hanno anche nomi strani. Così chiudo con queste due idee, diciamo.
Perfetto, io ringrazio tutti i relatori per la partecipazione a questa tavola rotonda. Se ci sono domande da parte del pubblico per i nostri relatori, se volete approfondire dei temi. Perfetto, siete stati chiarissimi. Facciamo un applauso ai nostri relatori. Io ringrazio il dottor Luca Loforese, responsabile marketing e comunicazione di Afesca, il dottor Marco Agosto, responsabile pianificazione e strategia commerciale di Banca IFIS, il dottor Giancarlo Cupane, business strategy consultant di Fintech e mio co-moderatore a questo punto, Ghost. Il dottor Paolo Monti, che è co-founder di Auscomunica, il dottor Flavio Meloni, chief executive officer di Simply Beats. E ringrazio voi per la partecipazione.